Tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Ben ritrovati a Tempo dello Spirito. Il nostro appuntamento domenicale in versione estiva si apre con uno sguardo dedicato alla Chiesa riformata di Poschiavo. Seguirà la meditazione biblica curata oggi dal pastore valdese Lorenzo Scornajenchi della Chiesa di Lingua Italiana di Zurigo, il quale avvia una breve serie di riflessioni sul libro biblico di Giona, il profeta ribelle che si oppose alla volontà di Dio. La cartolina di oggi ci porta invece a visitare le valli grigionesi di Afers e di Ferrera, dove percorreremo un itinerario storico e turistico allestito dalla Chiesa Riformata Cantonale. E infine, la rubrica Le parole della fede parlerà oggi del termine sacro. A tutti voi un cordiale buongiorno da Paolo Tognina. Oggi andiamo dunque nel Grigione italiano, più precisamente a Poschiavo, per parlare della locale comunità riformata. Lo vogliamo fare a partire da un luogo molto particolare, forse anche insolito, il cimitero evangelico. Nella valle di Poschiavo il protestantesimo si è affermato già a partire dalla metà del Cinquecento. La presenza riformata ha però suscitato violente reazioni da parte cattolica, culminate con alcuni massacri perpetrati all'inizio del Seicento. Successivamente le due comunità hanno trovato forme di convivenza costruite tuttavia sulla base di una rigida separazione durata fino a una cinquantina di anni fa. A Poschiavo le scuole sono state separate confessionalmente fino alla metà degli anni 60 del secolo scorso. Oggi il clima è di rispetto e di pacifica coesistenza, ma a ricordare i secoli della divisione rimangono i cimiteri separati per confessione.
Dove se n'è andato Elmer che di febbre si lasciò morire? Dove Herman bruciato in miniera? Dove sono Bert e Tom, il primo ucciso in una rissa e l'altro che uscì già morto di galera? E cosa ne sarà di Charlie che cadde mentre lavorava e dal ponte volò sulla strada?
Avrete forse riconosciuto la voce di Fabrizio De André in questo brano tratto dall'album Non al denaro, non all'amore, né al cielo. De André si lasciò ispirare nella composizione di quelle canzoni dall'opera del poeta e romanziere americano Edgar Lee Masters, autore della celebre antologia di Spoon River, una raccolta di poesie incentrata sui morti di un cimitero del Middle West americano. Visitando quelle tombe, Masters e dopo di lui De André cercarono di ricostruire le storie delle persone sepolte in quel luogo. Partiamo da qui per parlare del cimitero evangelico riformato di Poschiavo, che visitiamo in compagnia dello storico Daniele Papacella. Il cimitero riformato di Poschiavo, per che cosa si caratterizza in particolare?
Innanzitutto è un luogo simbolico della storia della comunità riformata di Poschiavo. Lì è rinata in fondo la comunità dopo il Sacro Macello, dopo le guerre di religione del Seicento, perché prima ancora della chiesa e di una casa del pastore, la comunità costruisce un suo cimitero per dare ai propri morti una sepoltura. E questo luogo viene coltivato attraverso i secoli, viene rinnovato e nell'Ottocento viene ridisegnato secondo i modelli ottocenteschi del giardino urbano, in cui nascono dei vialetti con la ghiaia, l'erba e i fiori che decorano, e poi arrivano le lapidi che rimangono tutte in qualche modo normate e modeste a livello estetico, ma rappresentano l'individualità di ogni persona sepolta e in qualche modo si riallaccia alla storia biblica al libro dei numeri che elenca le generazioni che si susseguono.
Quando si passeggia per quei vialetti coperti di ghiaia, quali sono i messaggi che queste lapidi danno al visitatore, oltre, diciamo, naturalmente al nome e cognome della persona che riposa in quelle tombe?
E diciamo che oggi siamo forse più normati, si scrive sempre il nome, il cognome, la data di nascita e di morte di una persona scomparsa, mentre nelle tombe più antiche, quelle ottocentesche, si vede anche il luogo di residenza, anzi spesso la persona non è nemmeno sepolta lì, c'è scritto questo signore è morto a Varsavia, sicuramente il corpo non è stato portato a Poschiavo, eppure la lapide ricongiunge simbolicamente questa vita della persona venuta lontano da casa nell'emigrazione e la riporta a Poschiavo, il cimitero della comunità d'origine.
Abbiamo citato Varsavia, questa diaspora dei riformati poschiavini, fin dove è arrivata? Ci sono altri esempi curiosi che si possono ritrovare nel cimitero di Poschiavo?
Sì, noi abbiamo una fase molto importante della storia che è dominata proprio economicamente dai riformati in questo territorio diviso fra cattolici e riformati, si vede una differenza eclatante, si può davvero dire così. Nel Settecento il protestantesimo recepisce per primo l'ideale della rivoluzione, in qualche modo l'individualismo arriva prima e lascia partire la gente, cioè c'è una nuova energia alla fine del Settecento che porta alla creazione di un nuovo tipo di emigrazione specializzato, questi pasticceri che raggiungono con la loro attività i maggiori centri di tutta l'Europa. Allora gli engadinesi vanno in Italia, ma i poschiavini vanno soprattutto in Spagna, arrivano in Portogallo, vanno in Francia, in Danimarca, in Polonia e addirittura c'è un signor Antonio Semadeni che arriva a Vladivostok, più lontano di così, per aprire un caffè svizzero. Davvero non si può andare.
Non ci sarà arrivato sicuramente con la Transiberiana, probabilmente ci sarà andato un po' a piedi e forse a bordo di qualche carro. Ci sono anche delle tombe però più recenti, significative nel cimitero di Poschiavo. Penso ad esempio a quella di Wolfgang Hildesheimer. Come mai un ebreo sepolto nel cimitero riformato?
Beh, questo penso è una questione anche molto pratica, spicciola il fatto che un cimitero cattolico è terreno consacrato, mentre un cimitero protestante è un posto dove seppellire un corpo morto. E per un ebreo la scelta va piuttosto verso un posto non consacrato, che non ha una connotazione religiosa.
Ci sono riferimenti ai luoghi dove queste persone hanno vissuto e hanno lavorato, però su alcune lapidi ci sono anche altre scritte. Per esempio, ci sono dei versetti biblici. Si può ricostruire qualcosa anche a partire da queste scritte?
Ci sono due tipi di testi che vengono scelti. Innanzitutto sono i Salmi e la seconda invece sono gli Atti degli Apostoli. Di conseguenza o il messaggio di Gesù o questo messaggio universale dei salmi, cioè la preghiera, il ringraziamento a Dio per quello che si ha, ma anche la ricerca di consolazione e la ricerca di coraggio per andare avanti.
Per concludere, sembra di capire che il cimitero di Poschiavo non sia un luogo di lutto e di tristezza, ma possa contenere anche un altro tipo di messaggio. È così?
La morte è parte della vita, cioè un elemento che conclude il nostro cammino e poi dopo c'è la speranza nella vita eterna, in quello che Dio ci darà dopo. Però non è il nostro problema, non è la nostra preoccupazione del presente, la vita oltre la morte. Noi dobbiamo occuparci del presente e quello che dobbiamo fare è serbare grata memoria e tenere anche esempio di ciò che chi ci ha preceduto ha fatto. Per questo un cimitero non deve dimostrare la paura di morire, deve dimostrare invece l'attaccamento, l'affetto che portavamo verso le persone scomparse.
Voltiamo pagina dopo questo servizio dedicato alla comunità riformata di Poschiavo, al suo cimitero, alla storia della sua emigrazione e alla sua fede. Questa mattina è ospite di Tempo dello Spirito il pastore valdese Lorenzo Scornajenchi della Chiesa di Lingua Italiana di Zurigo. che propone una riflessione sul libro biblico di Giona. Si tratta della prima di una serie di quattro meditazioni che hanno quale protagonista il profeta biblico che si ribellò all'ordine di Dio.
Il Signore parlò a Giona, figlio di Amittai. Va a Ninive, la grande città, e parla chiaro ai suoi abitanti. Io so che è gente perversa. Ma Giona non voleva saperne, e per fuggire lontano dal Signore, decise di andare dalla parte opposta, verso Tarsis. C'era a Giaffa una nave diretta verso quella città. Egli pagò il prezzo del viaggio e si imbarcò con i marinai.
Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Come tutti i libri profetici, anche il libro di Giona inizia con un racconto di vocazione e con un incarico da parte di Dio a un suo profeta. In questo caso, però, l'incarico non è accolto con entusiasmo. Isaia, ad esempio, risponde alla domanda di Dio «chi manderò?» con prontezza, dicendo «eccomi, manda me». Oppure Geremia risponde con un'obiezione «sono troppo giovane, non sono abbastanza capace». La risposta di Giona non è un rifiuto a parole, ma una fuga. Dio lo chiama ad andare ad oriente, a Ninive, e egli invece si dirige ad occidente, verso l'estremo opposto, ai confini del mondo conosciuto. Ci soffermeremo su questo libro nelle prossime settimane e proveremo a leggerlo insieme e a coglierne gli aspetti spirituali particolari. Il protagonista del libro potrebbe essere Giona ben Amittai di Gat Efer, vissuto nell'VIII secolo avanti Cristo, nel periodo di massimo splendore dell'impero assiro e della sua capitale Ninive. All'autore poco interessa la storia, quanto piuttosto la geografia e il mondo pagano. Addirittura il profeta è chiamato ad annunciare il suo messaggio non più al popolo di Israele, ma alla grande città Ninive, capitale dell'impero assiro. Alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la sua malvagità è salita fino a me. Sembrerebbe un'affermazione molto innovativa. I profeti israelitici parlano al popolo e i destinatari del loro messaggio non sono mai gli stranieri. In verità si esprime lo stesso incarico rivolto a Mosè, il prototipo di tutti i profeti e di uomini religiosi di Israele. Mosè è pure inviato da Dio a Faraone. Con l'incarico a Giona di andare a Ninive si conferma il dato che Dio è Signore anche dei popoli pagani. Non è solo un Dio nazionale, il totem di una tribù, il campanile di un quartiere. La visione delle chiese ancora oggi è di identificare Dio e il suo progetto con un determinato gruppo e con un determinato schema culturale. Dio è invece anche il Dio di Ninive, della città simbolo, della mondanità e del potere. La reazione di Giona è, come dicevo, di rifiuto. Egli va a Giaffa, sul mare, e prende un biglietto per il luogo opposto, Tarsis o Tarshish. Tarshish è il nome dato dai Fenici a una località sulle coste della Spagna, in greco Tartessos. Tartessos o Tarshish hanno un valore simbolico, perché sono il luogo considerato prossimo ai confini della terra, a quelle che i greci definivano le colonne d'Ercole, il punto più estremo ad occidente che nessun uomo poteva varcare. Giona perciò si reca nel luogo più lontano possibile dalla presenza di Dio. La sua è una vera e propria fuga da Dio. Alcuni testi, come la conclusione del libro di Isaia, vedono la missione a Tarsis come lo scopo ultimo della missione del popolo di Israele, quando dalle isole e da Tarsis porteranno doni al Tempio di Gerusalemme, si potrà dire che la storia è giunta alla fine, che la parabola del mondo si è chiusa. E per compiere quella profezia l'Apostolo Paolo pianifica un viaggio, il suo ultimo, in Spagna. Tarsis però non è per Giona un luogo di missione alternativo, ma è il luogo nel quale Giona vuole nascondersi dal cospetto di Dio. Non è forse un'illusione pensare che in quel luogo Dio non sarà più presente? Yahweh, il Dio di Israele, è presente anche a Tarsis. Questa è la riflessione fondamentale di questo libro. Esistono tradizioni nazionali, esistono luoghi inaccessibili, luoghi inesplorati, ma Dio unifica tutto il mondo e trascende le culture particolari. A Tarsis come a Ninive, egli è presente e agisce. Dall'Oriente all'Occidente sia lodato il nome del Signore, dice il Salmo. In questa fuga del profeta riconosciamo le limitazioni che vorremmo imporre a Dio, la ribellione cieca e ottusa dell'umano. In questa fuga del profeta il testo ci spiega la grandezza di Dio che va oltre i confini. Il piano di Dio comunque si compie, nonostante i limiti che vorremmo imporgli, e anche nella nostra vita, nonostante il nostro rifiuto e nonostante le nostre fughe, ciò che Dio ha decretato si compirà. Amen.
Cartoline d'estate.
Durante l'estate, Tempo dello Spirito propone quelle che abbiamo chiamato cartoline d'estate, ovvero dei brevi servizi per parlare di iniziative e progetti del mondo protestante che potrebbero invogliare chi ci ascolta a fare una gita, un'escursione o semplicemente per stimolare la vostra curiosità. Oggi incontriamo il pastore Andreas Maurer di Afers, nell'omonima Valle Grigionese, e il pastore Michael Landwehr, presidente della Commissione Chiesa e Turismo della Chiesa Riformata Cantonale nei Grigioni. La scorsa estate nei Grigioni la Commissione Chiesa e Turismo della Chiesa Riformata Cantonale ha inaugurato un itinerario che si snoda nelle vallate di Afers, dove si trova una delle sorgenti del Reno, e di Ferrera. Si tratta di un percorso che permette di visitare alcuni piccoli gioielli dell'architettura cristiana in una regione tanto discosta quanto affascinante. Per raggiungere le due vallate occorre prendere l'uscita autostradale nei pressi del villaggio di Ander. Percorsi pochi chilometri si arriva nel villaggio di Ausser Ferrera, dove inizia l'itinerario di visita. Una guida, ottenibile presso gli uffici turistici, illustra il percorso che parte da una piccola chiesa risalente al XV secolo. La guida intitola l'itinerario Un po' più vicini al cielo. Senza dimenticare l'aspetto della spiritualità, le tavole illustrative poste all'esterno delle chiese toccate dal percorso forniscono informazioni sulla costruzione degli edifici e le modifiche che hanno subito nel tempo, la loro storia, lo stile architettonico e le vicende religiose della regione. La Commissione Grigionese Chiesa e Turismo è presieduta da Michael Landwehr, pastore a Samedan, in Engadina. Landwehr è anche presidente della Commissione Chiesa e Turismo della Federazione delle Chiese Evangeliche in Svizzera. Gli chiediamo quale sia lo scopo del progetto allestito nelle valli di Afers e Ferrera.
Escursioni come quelle nella valle di Afers o nella valle di Safien, nei Grigioni, o lungo altre vie in Svizzera, anche in Europa, sono apprezzate da un numero crescente di persone. Molta gente è alla ricerca di un senso. E io credo che la Chiesa possa esercitare nei loro confronti una funzione di accompagnamento. Questo può consistere, ad esempio, nel proporre, in collaborazione con uffici turistici, simili progetti.
Sull'ampio terrazzo del Maggese di Cresta, sopra Ausser Ferrera, si trova la più antica chiesa della valle. Il Maggese può essere raggiunto comodamente anche in auto, ma occorre chiedere un permesso speciale al comune, a pagamento. Comunque la guida suggerisce due varianti di sentiero, entrambe facili da percorrere. La chiesa di Cresta risale al XII secolo. All'interno, sulla parete, è riportato un versetto biblico, in romancio. Dice: «Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi». Nel silenzio di quel luogo sono parole che invitano a guardare oltre, a staccarsi dalla frenesia del quotidiano, a immergere lo sguardo nel cielo. L'idea di allestire questo percorso è stata sviluppata da un gruppo di persone della regione. Il progetto è stato promosso con l'ausilio di consulenti esterni e riprendendo modelli già realizzati altrove. Ora si pensa alla formazione di guide in grado di accompagnare i turisti durante le visite a Ausser Ferrera, Cresta, Inner Ferrera e Afers. E proprio nel villaggio di Afers abbiamo incontrato il pastore Andreas Maurer, un giovane zurighese innamorato dei grigioni, che cura le comunità protestanti sparse in questa valle. Dice che prima di realizzare la guida è stato fatto un sondaggio tra i turisti che frequentano la regione e il gruppo di lavoro ha investito parecchio tempo per cercare i fondi necessari a realizzare il progetto. Gli ho chiesto se secondo lui questo percorso possa essere definito o meno una sorta di pellegrinaggio.
È certamente anche, in un certo senso, un pellegrinaggio. Lungo questo itinerario, visitando le chiese, è possibile percepire una certa atmosfera, meditare sulla storia. Questi muri parlano, anche se nelle nostre chiese riformate le pareti sono spesso bianche e spoglie. I testi della guida e delle tavole informative contribuiscono a far parlare questi luoghi. Sì, lungo il percorso è possibile percepire degli elementi che fanno meditare, che permettono di entrare in un dialogo. Mediante il nostro progetto, noi cerchiamo di stimolare e promuovere anche questo aspetto.
Ma perché la Chiesa deve interessarsi di turismo? Lo chiediamo al pastore Michael Landwehr.
Solitamente le chiese riformate sono aperte solo quando ci sono dei culti, la domenica, a un determinato orario. Ma io credo che sia importante poter entrare in una chiesa anche per un momento di raccoglimento personale. Non importa se abito in questa regione o se sono un turista che ha voglia di visitare la chiesa per vedere com'è fatta all'interno. Anche solo per questo motivo, la Chiesa non può fare a meno di occuparsi del turismo. Questo può avvenire nel quadro di forme più tradizionali, ma anche in modi nuovi, dove ci si incontra. Quando questo accade, allora nascono nuovi progetti, come quelli di cui stiamo parlando.
Per concludere, ho ancora voluto sapere dal pastore Landwehr come mai lui, originario della Germania e da qualche anno pastore a Samedan in Engadina, si sia appassionato al lavoro della Chiesa in ambito turistico.
Da bambino sono stato spesso in Svizzera con i miei genitori e ho conosciuto tante persone operanti nel settore turistico. Quelle esperienze mi hanno trasmesso un interesse per il turismo. Dopo essermi trasferito da adulto dalla Germania alla Svizzera, ho capito che in una regione come quella in cui vivo ci sono molte occasioni di incontro tra teologia e turismo. I miei parrocchiani, che pagano le tasse ecclesiastiche, lavorano nell'industria turistica, sono albergatori, lavorano nelle stazioni sciistiche e così via. È dunque ovvio che io debba essere molto attento a queste cose.
Lasciamo le valli di Afers e di Ferrera, dove è possibile percorrere a piedi e utilizzando l'auto o i mezzi di trasporto pubblici un itinerario che porta a visitare alcune chiese della regione, per passare alla rubrica Le parole della fede, il nostro dizionario di termini cristiani che oggi ci permetterà di capire che cosa si intende quando si parla di sacro.
Le parole della fede.
Ciò che è sacro non può che essere divino, è Dio. Di conseguenza, ciò che è sacro nel mondo è la vita, in particolare la vita umana e tutto ciò che la rende bella, la fede, la speranza e l'amore. Non ci sono oggetti o luoghi sacri. Il tempio, l'edificio in cui ci si riunisce per rendere un culto a Dio, non è sacro. Il tempio di Dio è l'essere umano. Il pane della comunione non è sacro. Lo è essere in comunione con Cristo. Tuttavia, Tanto meglio se il pane ci aiuta a essere maggiormente in comunione con Gesù e se ci sentiamo bene a nostro agio nei nostri luoghi di culto. Un luogo dove è accaduto un evento fondamentale per la storia può costituire un promemoria importante per qualcuno o persino per l'intera umanità. Ma non è più sacro di qualsiasi altro metro quadrato di terra che porta una persona a entrare in relazione con Dio.
In chiusura alcuni annunci che riguardano la programmazione radiofonica e televisiva. Chiese in diretta, in onda tra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio, propone un servizio della collega Luisa Nitti dedicato al rapporto delle religioni con il tema della malattia, della salute e dell'accompagnamento dei malati. Il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera dopo l'infonotte, presenta in replica Sulle tracce di Lutero, un tour che ci porta a visitare alcuni dei luoghi più significativi dell'attività del riformatore tedesco. Prima di concludere, ricordo che pochi giorni fa, più precisamente il 18 luglio, ricorreva il 100° anniversario della nascita di Nelson Mandela, il leader sudafricano che ha lottato contro l'apartheid, profondamente ispirato dalla sua fede evangelica. In Sudafrica e nel mondo si succedono le manifestazioni per ricordare questa straordinaria figura, premio Nobel per la pace. Il perdono libera l'anima e rimuove la paura, disse Mandela. È per questo che il perdono è un'arma potente, detto da un uomo che passò 27 anni della propria vita in prigione, dove era stato rinchiuso per il colore della sua pelle e le sue idee. Tempo dello Spirito si chiude qui da Paolo Tognina. L'augurio di una buona domenica. A risentirci fra una settimana.